Abbiamo cercato di osservare alcuni fenomeni riguardanti quello che possiamo definire il fronte interno italiano, la militarizzazione della repressione, la trasformazione di fenomeni culturali, sociali, politici in nemici da colpire, come i Maranza, come la conflittualità studentesca, la produzione di un arsenale normativo contro le fasce più giovani e contro il dissenso. Abbiamo cercato di osservare anche le interferenze le interferenze israeliane sull'apparato repressivo e normativo italiano, che potrebbero tranquillamente essere identificate come azioni di guerra ibrida. Ora passiamo al fronte esterno, cercando di osservare quanto emerge dall'operazione militare poliziesca in Venezuela. E se sul fronte interno cercavamo appunto di descrivere il fenomeno della militarizzazione della repressione, sul fronte esterno osserviamo quella che potremmo definire la polizzizzazione delle guerre, un fenomeno tipico della War on Terror e di questi che di fatto poi rientrano all'interno dei suoi nuovi capitoli, ma anche il ruolo crescente di attori privati come Palantir, che segnano una trasformazione significativa nel concetto stesso di potere statale. Ripartendo dal fenomeno della polizzizzazione della guerra, quella in Venezuela è stata descritta come un'operazione polizia militare, un'operazione militare coordinata con agenzie repressive, giustificata con la formulazione di accuse da parte della procuratrice generale degli Stati Uniti, Pam Bondi. Pam Bondi già molto protagonista della campagna contro Antifa. Operazione conclusasi con tanto di arresto di Maduro e moglie nel carcere di Brooklyn. Operazione costruita ovviamente da tempo, in più fasi, in realtà da più amministrazioni, orchestrata da più attori, che ha visto su un piano operativo in primis l'introduzione dei cartelli come il trend di Aragua, tra le organizzazioni terroristiche, al pari di ISIS, Al-Qaeda e appunto Antifa. Antifa, forse una delle poche organizzazioni terroristiche non costruite dalla CIA all'interno di questo elenco. Una azione, quest'ultima, che rappresenta evidentemente una minaccia, quantomeno un segnale forte di pressione geopolitica verso altri paesi, il Messico, che era già stato minacciato in modo simile, ma potenzialmente anche la Groenlandia, vista la dissoluzione delle strutture del diritto internazionale. E tra l'altro il premier danese e quello groenlandese hanno nelle ultime ore rilasciato una dichiarazione congiunta in cui richiedono che l'amministrazione Trump interrompa le intimidazioni verso la Groenlandia, intimidazioni che prendono anche una forma tipica delle strategie comunicative operative di Trump, ovvero il cosiddetto trial balloon, il pallone sonda, il fatto di buttare giù delle idee, delle dichiarazioni roboanti o degli scenari ipotetici molto intensi e vedere come reagisce il pubblico, come reagisce la sua base, come reagiscono gli attori internazionali, l'Europa supina e via dicendo. E tra l'altro appunto questi trial balloon, queste forme di sondaggio di idee operative da parte dell'amministrazione Trump avvengono spesso in modo indiretto, e abbiamo potuto osservare come la moglie del chief of staff, del capo dello staff della Casa Bianca, abbia postato su X poche ore dopo l'operazione in Venezuela una cartina della Groenlandia con i colori della bandiera americana. Non è proprio una cosa da poco. Comunque, quello globale è un piano evidentemente di fortissima imprevedibilità, di azioni e ancora più di dichiarazioni che fino a pochi anni fa sarebbero state inimmaginabili. Diciamo che in generale mi pare che si stia creando una situazione di anomia, di assenza di norme o anche solo di grammatiche, di consuetudini condivise sul piano delle relazioni internazionali. Da segnalare anche sempre sul piano della propaganda, forse ancora più che non degli interessi reali, ma comunque come parallelamente alla costruzione della giustificazione dell'invasione del Venezuela per la questione narcotraffico, il Venezuela di Maduro sia stato colpito anche per il ruolo nel deposito di fondi di Hamas, di Hezbollah, dell'Iran, delineando anche in questo caso un ruolo di Israele riscontrabile anche nella costruzione della figura stessa di Maria Machado. Ma ovviamente, come ben sappiamo, ben sapete, oltre a il profilo giuridico, quello politico, quello repressivo, entrano in gioco, come è stato palese fin dall'inizio della vicenda, gli interessi materiali, gli interessi economici. Con Trump è stato senza più alcun pudore esibito il ruolo dei colossi petroliferi statunitensi, così come la centralità dei giacimenti di terre rare e altri minerali cruciali per lo sviluppo delle big tech statunitensi. Leggevo giusto stamattina, ecco, ma vedremo poi se sarà confermato, che JP Morgan avrebbe già un contratto per la raffinazione dell'argento venezuelano e tra l'altro questa operazione militare ha fatto schizzare il valore di oro e argento. Questo è un dato molto importante se uno guarda le traiettorie del valore dell'oro e dell'argento, sono schizzate dopo l'operazione in Venezuela. E quindi ci potrebbe essere anche il fenomeno dell'insider trading da osservare. Quanti nell'amministrazione Trump abbiano a conoscenza di questa operazione abbiano comprato oro e argento negli ultimi giorni, in previsione appunto di una ipervalutazione di questi asset? Comunque, per cercare di osservare come questa operazione, diciamo formalmente di polizia militare, di regime change, di presa di potere sulle risorse del Venezuela e di interferenza con il quadro degli assetti di potere, della sfera di influenza nell'America Latina, sia qualcosa che ha origine ben prima dell'amministrazione Trump, di quest'ultima amministrazione Trump. Ascoltiamo un audio del marzo 2023, quindi piena amministrazione Biden. Ascoltiamo la voce dell'allora comandante generale del Comando Sud degli Stati Uniti, quindi quello che si occupa delle operazioni militari su quel quadrante, sul quadrante latinoamericano, la voce della generale Laura Richardson. Sentiamo un po' che cosa ci dice.
Of course the countries Cuba, Venezuela, Nicaragua with Russia relationships. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. We've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. We just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game.
Questo era appunto marzo 2023, piena amministrazione Biden, la voce del comandante generale del quadrante sud, la generale Laura Richardson, che cita il problema dell'influenza russa in quell'area, ma soprattutto descrive come l'America Latina sia un interesse per la sicurezza nazionale statunitense, per le sue risorse, cita il triangolo del litio con il 60% dei depositi mondiali di questo minerale indispensabile per l'elettronica, cita esplicitamente il Venezuela. Cita esplicitamente il Venezuela per il petrolio e per le risorse minerarie. Il Venezuela, come avrete letto da tutte le parti, ha le riserve di petrolio più grandi al mondo, più dell'Arabia Saudita, 303 miliardi di barili contro i 270 miliardi dei sauditi. Ma viene citata anche l'Amazzonia e, molto interessante, le riserve di acqua potabile in quel quadrante. Questo appunto era un audio del 2023, amministrazione Biden, neanche un anno poi passato dall'insediamento di Trump, ed ecco che questa egemonia sull'America Latina diventa una pratica, o almeno pretende di diventarlo. Personalmente credo che al di là dell'intervento di questo comando della Delta Force ci sia stato un lavorio per costruire delle falle, diciamo, complici all'interno dell'esercito, dell'intelligence venezuelana, ma comunque un conto è rimuovere Maduro, un conto è riuscire a governare il caos che si verrà a creare. Questo lo vedremo nelle prossime settimane. Comunque in queste situazioni può essere sempre interessante andarsi a fare un giro su WikiLeaks, andarsi a vedere i cablogrammi riguardanti certi scenari, e per esempio si osservano diversi passaggi che dal tempo di Chavez identificano il Venezuela come ostacolo al libero mercato, e questo rimanda appunto anche alla necessità per gli Stati Uniti di riprendere una egemonia, di mantenere un'egemonia negli accordi di scambio su quel quadrante, ma anche di cercare di mantenere il dollaro come valuta di scambio internazionale rispetto alle pressioni operate dai BRICS, per esempio. In questi cablogrammi pubblicati su WikiLeaks si trovano anche come gli Stati Uniti abbiano utilizzato lo USAID, quindi gli aiuti internazionali e i finanziamenti a ONG, per costruire e organizzare il dissenso antibolivarista in Venezuela, e quindi costruire insieme alla CIA figure come Maria Machado, premio Nobel per la pace. Altri cablogrammi ancora riguardano invece aziende di sorveglianza statunitensi che vendevano i loro prodotti al regime di Chavez, ma questi sono affari, quindi non rientrano all'interno di questi quadri operativi. Cercando altri eventi di interferenze, di colpi di Stato americani in Sud America per l'eliminazione degli ostacoli alla loro egemonia, per il controllo delle risorse, mi è capitato di imbattermi in una storia che non conoscevo, quindi almeno per me una storia meno nota di altri famosi eventi come Pinochet in Cile, l'operazione Condor in Nicaragua e via dicendo. E quindi un esempio interessante è quello del Guatemala, perché 72 anni fa la CIA orchestrò un colpo di Stato sempre in America Latina, ma non per il petrolio, bensì per le banane. Questo avvenne in Guatemala nel 1954 per proteggere i profitti della United Fruit Company, oggi nota come Chiquita. Jacobo Arbenz era appunto un leader popolare socialista eletto democraticamente, colpevole di avere redistribuito le terre inutilizzate agli agricoltori, di aver aumentato il salario minimo dei braccianti, di aver garantito, introdotto l'istruzione gratuita e obbligatoria. Naturalmente tutte queste riforme furono molto osteggiate dalle corporation agricole statunitensi, che ovviamente lucravano sulla manodopera schiavistica in Guatemala. E qual era lo studio legale che rappresentava la United Fruit Company, poi diventata Chiquita in America Centrale? Lo studio legale era quello di John Foster Dulles, segretario di Stato degli Stati Uniti, e di suo fratello Allen Dulles, direttore della CIA. visto che non c'era internet, venne reclutato un allora guru della propaganda, Edward Bernays, per costruire appunto la propaganda, demonizzare il presidente Art Benz come pericoloso comunista, al fine di ottenere, siamo in pieni anni 50, un consenso popolare per questo cambio di regime in Guatemala, e così scatta l'operazione della CIA per rovesciare il presidente eletto Jacobo Art Benz, nome in codice dell'operazione PB Success, autorizzata dall'allora presidente Eisenhower. Ed ecco che nel 1954 la compagnia di banane Chiquita torna a governare il Guatemala. Oltre alle multinazionali delle banane, a quelle del petrolio e dei minerali rari, possiamo ipotizzare con un certo grado di plausibilità il ruolo in questa operazione in Venezuela di un'altra azienda statunitense come Palantir, che tra l'altro si inserisce perfettamente nel continuum guerra-repressione di cui stiamo parlando, visto che si occupa di sistemi di intelligence basati su intelligenza artificiale, in particolare il suo sistema Gotham, che si applica tanto alla sorveglianza urbana quanto ai rastrellamenti dell'ICE, quanto alle operazioni di guerra. E del resto ce lo ha detto lo stesso CEO di Palantir, Alex Karp. Era, se non ricordo male, il tempo degli attacchi ai laboratori, alle centrifughe, ai laboratori nucleari iraniani, e alla domanda di un giornalista sul coinvolgimento di Palantir aveva risposto serenamente che quando voi leggete sui giornali di una grande operazione militare dell'Occidente, dietro c'è sempre Palantir. Ecco, più recentemente in un suo libro aveva anche dichiarato un ruolo nell'azione terroristica israeliana con la detonazione dei cercapersone di Hezbollah in Libano, mentre sul Venezuela sempre il signor Alex Karp, CEO di Palantir, aveva recentemente affermato rispetto alla legittimità degli omicidi extragiudiziali delle persone sulle imbarcazioni dei presunti narcos, che parte del motivo per cui mi piace questo tipo di interrogativi, ovvero se fossero costituzionali o meno, parte del motivo per cui mi piace questo tipo di interrogativi è che più si vuole rendere una cosa costituzionale, più si vuole renderla precisa, più si avrà bisogno dei nostri prodotti. Quindi bisogna continuare a insistere per rendere costituzionali questi eventi, sono totalmente d'accordo. Quindi sostanzialmente rendere gli omicidi mirati, extragiudiziali, poi mirati tutto da vedere, costituzionali, per fare sì che Palantir possa vendere sempre di più i suoi prodotti per effettuare questi omicidi. Sempre Alex Karp, in una lettera agli azionisti di Palantir, i cosiddetti Palantirians, visto che ha cercato di costruire un culto rispetto a chi supporta Palantir, all'inizio di quest'anno Alex Karp ha citato il politologo statunitense Samuel Huntington, sostenendo che l'ascesa dell'Occidente non è stata resa possibile dalla superiorità delle sue idee, dei suoi valori o della sua religione, ma piuttosto dalla sua superiorità nell'applicare la violenza in modo organizzato. Tra l'altro, appunto, oltre agli elicotteri della Delta Force per il rapimento di Maduro, all'aviazione, alle portaerei schierate, ai droni e via dicendo, sono stati impiegati anche lo US Space Command e lo US Cyber Command per le interferenze nelle comunicazioni e blackout organizzati, tutte strutture dell'esercito statunitense in cui Palantir e i suoi prodotti sono assolutamente integrati. Ecco, diciamo che in generale credo che Palantir sia uno dei fenomeni più interessanti da osservare, non solo in ambito militare e repressivo, appunto tra guerra e rastrellamenti di migranti e via dicendo, ma come modo ancora più profondo attore trasformativo di transizione sia teorica sia pratica, dallo Stato nazionale inserito in un campo tardocapitalista neoliberista alla costruzione di un'architettura post-statuale, quella della tecnorepubblica reazionaria teorizzata proprio da Palantir. Tra l'altro, Palantir sarebbe da farci, penso, un approfondimento nuovo a parte. Palantir a luglio ha fondato insieme ad Anduril, azienda di sistemi d'arma autonomi, di killer robots, la cui genesi è dovuta proprio all'incubazione economica finanziaria da parte di Palantir. Appunto, Palantir e Anduril hanno fondato la loro banca. Banca che prende sempre il nome dal Signore degli Anelli. Palantir sono le pietre della veggenza, Anduril è una spada, Erebor, il nome della banca, Erebor è la montagna roccaforte delle ricchezze, ed è appunto la banca realizzata da Palantir e Anduril per finanziare start-up del settore delle intelligenze artificiali militari. Sempre Palantir sta consolidando il suo potere, sta diventando centrale negli apparati governativi statunitensi anche per la gestione dell'energia nucleare, si sta espandendo in tutto il mondo per la gestione dei dati biometrici alle frontiere, dei dati sanitari, sta riorganizzando con programmi di ottimizzazione gli eserciti e gli arsenali di eserciti europei, di forze repressive europee e via dicendo, sta sostanzialmente sostituendo il cosiddetto deep state con il tech state algoritmico in mano appunto a miliardari tecno-reazionari.